da me non saresti da qualche parte,
che non fosse la stessa parte dove sono anch'io.
Ho un sassolino nella scarpa,
ai,
che mi fa tanto tanto male,
ai,
batto il piede in su, lo batto in giù, giro mi rigiro,
sembro Belzebù.
Ciao a tutti da me Pietro
e da Annalisa, buonasera a tutti.
Grazie ancora sempre ad Annalisa per
grazie
la condivisione di desideri distonici. Questa voce forte, intensa, diversa. Puntata 501, oramai ci avviciniamo. Siamo partiti per arrivare alle 1000 puntate, perché oramai abbiamo superato le 500, dobbiamo
siamo
arrivare
a metà strada,
arriveremo. Ma ci arriveremo, perché abbiamo tanta voglia, tanta energia e tanta buona musica che va dal passato al 1959, ma abbiamo, dopo aver ricordato il numero di cellulare per ricevere, ripeto, SMS, messaggi WhatsApp, quindi dediche, niente logicamente richieste perché la scaletta è già preparata in anticipo, abbiamo anche il piacere, ma non solo il piacere, la fortuna di condividere la buona musica con ospiti speciali. E questa sera chi c'è? C'è una persona che è entrata, almeno nel mio cuore ci è entrata.
E anche nel mio.
Ossia Drupi!
Ciao!
Ciao a tutte e due!
Ciao Drupi!
Ciao!
Tutto bene?
Tutto bene?
Bene, grazie!
Tu come stai? Tu come stai?
Io un po' annoiato, naturalmente, ma...
lo so!
Lo so. Questa noia che ci tedia!
Comincio a annoiarmi un po'. Quando
lo so!
Questa cosa, cioè, vabbè, tutto sommato... troverò il modo di farmi finalmente una vacanza da quando sono 30-40 anni che tutti gli anni le tournée, le cose via,
lo so, sì. Va bene, però dai, tu
tre mesi, adesso non ce la faccio più,
però tu ce l'hai l'energia giusta per poter pazientare. Ecco per te, visto, partiamo subito da non voglio togliere tempo perché voglio che i nostri radioascoltatori abbiano il piacere di ascoltare la tua voce sotto tutti i punti di vista, non solo musicalmente. Allora, che cos'è per te proprio l'attesa, Giampiero, quindi Drupi, ok,
l'attesa?
Sì.
Ah, l'attesa è una cosa che mi sta distruggendo, se intendi l'attesa da riprendere la vita normale.
Sì.
Mi sta, no, non distruggendo, ma mi sto impazientendo,
sì.
Comincio ad entrare nervosetto, perché non vedo un'uscita ragionevole, perché allora il lockdown, va bene, tutti in lockdown, finisce il lockdown, tutti addosso, ritorna come prima, il vaccino non arriva, non l'hanno comperato, si sono dimenticati, orco cane, queste cose qua mi rende un po'...
Hai ragione.
Non è che ti dicono, vabbè ragazzi, c'è da fare il vaccino, io quando ero bambino mi ha brancato, mi ha preso alla scuola, mi ha fatto vaiolo, poliomielite, tutto, mi ha bucato tutto, basta.
È vero, è
tutto finito, arrivederci.
È vero.
Ma io non capisco qua.
Non si riesce a trovare la strada, sì. Ma guarda,
sono molto confuso.
Lo so, Giampiero, ma torniamo un po' a quando eri bambina, i tuoi sogni, ecco, quali erano i tuoi sogni? Sì. Erano quelli di oggi o c'è stata un'evoluzione nei tuoi sogni?
Guarda, devo dirti la verità, i miei sogni erano questi e la vita, la fortuna, il buon Dio, non so chi, mi ha portato a realizzarli tutti. Io mi ricordo da bambino quando ho iniziato per gioco, infatti il mio non è un nome d'arte.
E infatti, è vero.
È il nome che mi ha dato all'oratorio perché mi sono trovato da bambino a interpretare un folletto di una foresta dove canticchiavo, ballavo, insomma, avevo 6-7 anni, una roba del genere, e la cosa probabilmente è stata una luce, ho detto, boh, questo, a me piacerebbe far questo come lavoro, poi ho fatto altre cose, però questa fiammella è rimasta sempre accesa, quando è capitata l'occasione mi sono buttato dentro, rischiando anche un po', però è andata bene.
Giampiero, ecco, nell'arte, nell'arte, nella musica, eccetera, è importante anche avere un pizzico di follia?
Beh, credo di sì, la follia, un pizzico di curiosità strana, malsana, uno deve provare, tentare, sperimentare, fare cose nuove, e chiudere porte, aprirle, altrimenti diventa un piattume che insomma non è possibile.
Certo, è vero, certo. È vero.
Non può esserci arte o la fiamma dell'inventiva in una vita del genere.
È vero,
verissimo. Senti, Giampiero Drupi, ti chiamo con tutti e due i nomi perché magari chi si sintonizza, dico Giampiero, dicono ma chi è questo Giampiero? Allora preferisco ovviamente chiamarti Drupi. Allora Drupi, tu ecco sei, come dire, stato sempre molto considerato un artista un po' sui generis, un po' controverso, dimmi se mi sbaglio, nel senso che hai sempre comunque portato avanti una vita normale, con le tue cose semplici, ecco, nonostante avessi raggiunto insomma l'apice del successo in moltissimi momenti della tua vita artistica. E allora ti chiedo, Drupi, che cos'è per te il successo? Che cosa ha voluto dire nel tuo percorso artistico?
Allora, io ho una prerogativa, non so se è un bene o un male, questo non lo so, lo capirò più là quando maturerò.
C'è sempre tempo.
Io sono innamorato della musica e non molto del successo, devo dirti. C'è l'invadenza, le cose da mettere in piazza per forza perché dobbiamo farci vedere, non le ho mai amate. Però purtroppo per poter fare musica di un certo livello deve aver successo, altrimenti mancano i fondi, manca l'interesse, manca il pubblico. Perciò è da una vita che mi varca meno tra queste cose qua, tra l'amore sfrenato per la musica e il successo che fino a un certo punto mi piace, oltre mi dà fastidio. Okay. E soprattutto quando ti chiedono di fare delle cose che non sai fare, insomma, ti chiedono di fare l'opinionista in cose che, ma che ne so io di queste cose qua, io sono il musicista, vado a musica.
Certo, hai ragione.
Però se non partecipi a queste trasmissioni,
lo so,
cominciano a pensare che hai la puzza sotto il naso, oppure che non ti chiamano più,
è vero.
Non ancora, ma siamo quasi lì. Chiedono di fare reality, ma scusate, se io faccio il cantante, perché devo andare a metro nudo in un'isola a fare il
Isolarti ancora di più,
qua tra isolamenti vari, insomma.
Ecco, allora purtroppo questa ormai la macchina promozionale è diventata un certo tipo di macchina strana, particolare.
E quindi,
certo.
Il gossip è tutto, l'immagine è tutto, la sostanza alcune volte è poca. E io ne soffro di questa cosa, poi alla fine sai, non è che non mi importa più di tanto perché la mia carriera c'è, va avanti, e sto bene così, era così giusto per parlarne.
Bene.
Ma Giampiero, è ancora possibile oggi cantare l'amore o sembrerebbe anacronistico?
No, l'amore non finirà mai di essere cantato, scritto, interpretato, letto. È uno di quei misteri della natura, dell'uomo, della vita. L'amore è una cosa strana, non sai che forma ha, che colore, che lingua parla, però è qualcosa che ti prende e non ti molla mai. Chiaro, ci sono dei linguaggi in cui, di cui parlare dell'amore che sono più consone a uno o all'altro. Per me la musica è il mezzo per cui parlare d'amore, per altri è dipingere un quadro, per altri è carezzare un cavallo o addestrarlo in un modo particolare. Cioè, ha sempre senso parlare dell'amore, bisogna trovare il linguaggio, certo che se sono linguaggi da marchetta che si fai solo per vendere un disco
allora non vale la pena,
si scoprono subito.
Allora non c'è amore, non c'è amore.
È vero.
No, ma sì, che io porto sempre ad esempio una canzone che apparentemente non parla d'amore, schiettamente, ma che è una delle più grandi e belle canzoni d'amore che mai sentito, che è Come profondo il mare di Lucio Dalla.
Sì.
Questa canzone la farei studiare nelle scuole.
Che bello.
E magari eliminerei qualche cosa di Carducci.
Bravo, ma non sai quanto allora, sono d'accordo con te.
Si rompevano un po' le scatole allora. E invece Lucio ha parlato di questa cosa, il mare, la profondo amore per il mare, per la vita, per le cose. Ecco, l'amore si può cantare in questi modi, o si può cantare in modi pellino meno profondi, però senza l'amore non è possibile né cantare né vivere.
Bene, vero. E senti Drupi, io prima di venire qui Pietro e Drupi sentivo insomma delle notizie un po' particolari relativamente proprio appunto ai personaggi del mondo dello spettacolo, perché Drupi cosa sta succedendo? Che vengono fuori delle fake news,
sì,
dove si mette in piazza la morte,
sì,
di un artista.
No.
Ok, io prima di venire qui praticamente vedevo Mara Venier e il marito disperati perché è uscita oggi la notizia che il marito fosse morto.
Oh, santa miseria.
Drupi mi sembra il personaggio perfetto a cui porre questa domanda. Se Drupi succedesse a te, comunque, benché detesti il successo, ma sei un uomo di successo, se ti dovesse mai capitare
ma
che qualcuno scrivesse di te che non ci sei più, insomma, dici come risponderesti.
Io di quel genere lì direi come ha detto anni fa Enzo Ferrari,
sì,
la mamma degli imbecilli è
bravo, siamo d'accordo.
Vuol dire che è gente che non ha niente da fare, però
bravo.
Perciò alla fine mi fa anche un po' di tenerezza, perché se uno durante la giornata nella vita non ha null'altro da fare che scrivere queste cretinate, vuol dire che ha ben poco nella
vita, è vero. E mi ci guadagnano anche
relativamente, io direi poverino.
È vero.
Vero.
Giampiero, ma ecco, metterci anche un pizzico di malinconia, no, nel percorso artistico, serve o forse è meglio stare lontani dalla malinconia?
Ah no, nelle canzoni anche uno spruzzo di malinconia di saudade, come dicono i brasiliani, ci vuole, perché crea un'atmosfera. Certo, l'amore è importante, la malinconia, sono tutte comunque emozioni sincere, vere, perciò che quando c'è questa cosa, se descritta in un modo reale, è fantastico, cioè è la musica, l'arte che ti dà la possibilità di descriverli questi sentimenti, che altrimenti sarebbe un casino.
È vero.
Basta che nelle canzoni non ci sia violenza e rabbia. Non parliamo di trap con me, perché
ho capito.
Il rap all'inizio mi piaceva, lo trovavo interessante perché i testi erano buoni, belli, poi è diventata una macchina
e quindi
l'industria fine se stessa, l'armonia, la melodia, è finito tutto, le parole si seguono una con l'altra, anche magari belle, che suonano bene, che si incastrano bene, però per i miei gusti la musica è un'altra cosa.
Man.
Ma Giampiero, ma tu sei riuscito, visto che tu hai la fortuna di scrivere delle canzoni straordinarie, sei riuscito a conquistare tu, con le tue canzoni, qualche donna? Quindi, che ne so?
Attenzione che c'è la moglie in ascolto,
L'ultimo posto dove lo dirò mai è in una radio.
Infatti, Drupi, questo è proprio un domandone,
Vabbè.
Insomma.
Sei lontana,
no? Sì, ecco.
Sì, un attimo solo che adesso vedrò.
Sì.
Mi senti meglio, Drupi?
Sì.
Dico, ti ha fatto una domanda molto pericolosa, perché insomma c'è anche la moglie, per esumo, di Drupi che ci sta ascoltando e non si può sbottonare, no?
Allora, mia moglie mi segue dal 73.
E quindi?
La moglie Dorina che salutiamo.
Sì. Va bene, diciamo che io volevo arrivare a quello.
Glissiamo.
Volevo arrivare a quello, insomma, se effettivamente sei riuscito a conquistare tua moglie con una tua canzone. Insomma,
ok, si è rifatto Pietro, dai.
Ci siamo conquistati con mille cose, forse ben più importanti
delle canzoni. Giampiero, allora ti voglio fare un'ultima domanda, Annalisa ti vuole fare un'ultima domanda e poi ti salutiamo, ti abbracciamo e proponiamo il tuo pezzo, vai.
Senti Drupi, se dovessi mai rinascere, in quale periodo storico ti piacerebbe vivere? In particolare in questo momento in cui, ecco, non siamo soddisfatti del mondo in cui siamo.
Sì, ma guarda che periodo che il buon Dio ha scelto per farmi nascere non è che mi dispiace molto. Ho vissuto delle cose meravigliose,
sì,
da bambino,
sì.
La guerra era già finita da un po', iniziava la rinascita, c'era la penicillina,
sì.
Iniziava la musica di Littrice, di Elvis Presley.
E come no, incredibile.
Giusto per non farci mancare niente, sono arrivati i Beatles.
Certo.
Io ho vissuto un periodo, se togli questo purtroppo,
è vero.
Coronavirus maledetto,
è vero.
Un periodo molto bello, almeno la mia infanzia, la mia adolescenza, anche la mia gioventù, secondo me, sono stati vissuti nel periodo più bello che io riconosca nella storia, perché a parte che credo che noi siamo stati una delle generazioni senza mai vedere una guerra.
È vero, perché se uno parla dagli anni 50 in poi, è vero.
Sì.
Perché mi ricordo mia nonna che mi parlava delle guerre, mia mamma che mi parlava delle guerre, purtroppo ce n'è capitata una infida come questa,
lo so.
Sì.
Vabbè, però credo che il periodo storico, a me non dispiace.
Sta bene, ti sta bene quello che...
Di tecnologie, di avventure, siamo arrivati sulla Luna, adesso forse scalpestiamo a Marte, se fossimo un po' più intelligenti in certe cose, sarebbe un periodo magnifico questo.
Bravo.
Sendimi, Giampiero, guarda, tu hai denominato la Luna, ecco, qual è la canzone tua che manderesti sulla Luna, se dovessi decidere? Dici, manderei questa mia canzone sulla Luna.
No, non puoi,
diventa impossibile, sarebbe un
difficile.
Torto, faresti un torto, faresti
sicuro.
Se decidi di andare a legare il mio sorriso, vado via, si potrebbe incazzare. Cioè,
è vero.
Un casino, San Mario, mi scapperebbe fuori.
Hai ragione. Bene,
immagina.
Giampiero, guarda, noi ti ringraziamo,
davvero,
però vogliamo che spieghi tu. Cioè, anzi, vogliamo che la dedica la faccia tu questa volta. Noi abbiamo scelto per salutare te, per ringraziarti, veramente, ti ringrazio ancora per tutto quello che hai fatto, ma che stai facendo con questa energia, perché veramente le tue canzoni sono dentro i nostri cuori,
dentro i nostri animi,
veramente, ti ringrazio. Ti saluta anche il direttore Armando della radio, perché sei onnipresente nel palinsesto di Radio Orizzonte. Noi abbiamo fatto questa scelta, Regalami un sorriso, ecco, spiegaci un po' com'è nata questa canzone e a chi la vuoi dedicare?
Io lo voglio dedicare a tutti quelli che hanno sensibilità e voglia di ascoltare uno che ti dice regalami un sorriso.
È vero.
Cioè, uno già che si mette lì ad ascoltare una roba del genere vuol dire che in fondo è buono.
È vero. Sì.
E poi perché in un periodo che c'era un po' di trambusto di cose via, mi è venuto di getto. Mi avevano proposto questa canzone di Fasano che aveva un testo totalmente diverso, arrangiata anche non molto bene, però mi piaceva il titolo, Regalami il sorriso, ma questo è fantastico, che l'aveva fatto, mi scappa il nome dell'autore, Cogliati,
certo, è vero.
Certo.
Sì.
E allora lo chiamai e mi dice, posso modificarla un po', fai tutto quello che vuoi.
No.
Allora ci siamo messi lì io e Dorina, mia moglie, e abbiamo tirato fuori questa cosa qua, che ci è piaciuto molto. Per concludere poi il lavoro, per caso incontrai e divenne amico di Coccane, è un musicista straordinario inglese, sono passati tanti anni. Quello dei PhD.
Sì.
I PhD erano un duo,
sì,
che cantavano. Il tastierista è formidabile.
È stato...
E lo trovai a Bari mentre facevamo Azzurra, era una trasmissione strana.
Sì.
L'ho sentito suonare e ho detto, mamma quanto sei bravo, mi piacerebbe fare qualcosa in Italia. Io ho un pezzo che mi sembra bellissimo, sei in grado di fare un arrangiamento? Provo, ha detto. Ed è venuto fuori una cosa straordinaria. Perciò si sono assemblate per caso, per qualche magia strana,
la magia.
Musiche, e è nata verso Cantone, che secondo me è una delle più significative, non dico belle, brutte, non ce ne sono.
È una delle,
delle mie carriere, sì.
E penso che anche in questo momento valga veramente tanto la tua canzone Regalami un sorriso, e noi la dedichiamo a te e anche a tua moglie, giustamente. Regalami un sorriso, va bene?
Certo.
Grazie.
Un saluto grande, grande, Drupi.
A presto. A presto.
Noi siamo qui.
Stiamo lavorando a un album nuovo.
Certo. Scusami, assolutamente.
Beh, allora, a risentirci, insomma.
Appena dobbiamo presentarlo, presentiamo qui a Radio Orizzonte, scusami, Giampiero.
Va benissimo, tu tieniti sempre in contatto
benissimo.
Con te, sono, e via.
Ok, poi, allora, Drupi.
Bene, quale titolo più azzeccato? Regalami un sorriso. Ciao, Drupi, grazie.
Ciao a tutti.
Ciao.
Regalami un sorriso per i miei giorni tristi, per quando farà buio e tu non ci sarai. Regalami, se puoi, i giochi della sera, I tuoi momenti in fiore, la tua felicità.
Regalami un sorriso, regalami bello, un sorriso. Noi qui su Radio Orizzonte Molise all'interno di Desiderio di Stonici, anche nella puntata 501, non so, vogliamo regalare sorrisi,
ecco,
vogliamo
regalare
tanta energia e tanta buona musica, ripeto, che va dal passato al 1959, mm-hmm, ma straforando poi logicamente quando ci sono ospiti importanti,
sì,
come questa sera. E dopo Truppi abbiamo un altro grande artista che attraverso con la sua chitarra, ma non solo, anche le sue canzoni, e non è entrato anche lui nel mio cuore e nel mio animo, ossia Antonio Onorato. Ciao Antonio.
Ciao Pietro, ciao a tutti i radioascoltatori.
E grazie ancora Antonio di aver accettato l'invito e di condividere con me e con Annalisa questo momento, perché dopo la video intervista adesso una intervista radiofonica, e ti ringrazio veramente Antonio, grazie
a te e ad Annalisa.
Grazie Antonio.
Allora noi non vogliamo togliere assolutamente tempo, vogliamo dare spazio sempre alle voci dei nostri ospiti. Allora partiamo subito. Antonio, in questo momento in cui logicamente serve tanta energia, no? Per poter diciamo eliminare un po' la, non voglio definire la noia, perché giustamente, però il fatto che uno sembra quasi di fare sempre cose in maniera ripetitiva, ecco. Tu cosa fai per allontanare questa noia e quindi recuperare l'energia necessaria, perché chi lavora poi nel mondo con l'arte, con la musica, ha bisogno di energia?
Io logicamente cerco di non stare mai fermo, comunque compongo, sto scrivendo della musica nuova e sto lavorando in studio logicamente per altri lavori che sto facendo, che poi vedranno la luce insomma tra qualche mese, no? Adesso a maggio dovrebbe uscire il mio nuovo album, mm-hmm, di brani originali, di brani miei, di composizioni mie, e quindi sto scrivendo un libro che è quasi finito, che dovrebbe uscire anche nei prossimi mesi, un libro didattico sul Neapolitan jazz, sul jazz napoletano.
È il mio
approccio all'improvvisazione personale con questo modo di suonare in napoletano, diciamo, tra virgolette.
Sì.
Vabbè, poi lo sappiamo, insomma, c'è una scuola a Napoli musicale straordinaria, lo possiamo dire.
Sì.
Cioè, lo possiamo.
Sì, come no, certo.
Lo possiamo.
Sottoscriviamo,
Tutto il Neapolitan Power, da Napoli Centrale, Pino Daniele,
sì,
e via dicendo, Giulio d'Episcopo.
Ecco, ma Antonio, guarda, proprio questo, come mai questa terra, questa Napoli che riesce, no, a tirar fuori questi grandi artisti? Secondo te da dove viene fuori
questa vena?
No, secondo me è un problema, innanzitutto è un problema storico, perché Napoli è una città che ha una storia illustre alle spalle, no? È una città antichissima, che appunto è più antica di Roma, perché è esistita prima Partenope, che è una città greca, e poi Roma.
Sì.
Quindi e poi è una città stratificata, nel senso che dopo dai greci ci sono state tante città che sono state costruite una sull'altra. E quindi fino ad arrivare al 700 napoletano, che è stato il periodo di maggiore luce proprio per la città di Napoli, quando c'era il regno delle due Sicilie, quando veniva Mozart a suonare alla corte dei Borboni, e quando avevamo questi compositori come Mercadante, Anfossi,
sì,
Cimarosa. Ce ne sono tantissimi che sono veramente scarlatti, che in pratica hanno dato lustro al 700 napoletano e hanno fatto sì che nascesse proprio una scuola napoletana. Dopodiché ricordiamoci anche che la canzone italiana deriva dalla canzone napoletana.
È così,
E quindi un po' da Napoli nasce un po' tutto, come poi dopo c'è stato il periodo del Napolitan Power con Pino Daniele e via dicendo, con James Senese, Napoli Centrale, che hanno dato hanno fatto breccia e quindi hanno fatto sì che nascesse un nuovo genere musicale. E poi io faccio parte un po' di questa corrente, anche se faccio poi la mia strada, mm-hmm. questa corrente mi sono ritagliato il mio spazio personale e proseguo per la mia strada. Sì. Però io penso che a Napoli ci sia un'energia particolare, è un'energia che evidentemente, se tu ci fai caso, proprio a Napoli abbiamo tutti e quattro gli elementi primordiali naturali, cioè l'acqua del mare, il cielo, la terra e c'è anche il fuoco.
È proprio vero.
È dovuto al Vesuvio, al vulcano.
Sì.
E quindi anche questa energia così raccolta in questo punto, in questa fascia di terra, abbia fatto sì, sicuramente ha fatto sì che comunque ci venissero fuori un sacco di artisti qui da Napoli, secondo me. Anche se io poi mi sono fatto, io ho una mia idea personale proprio, mm-hmm. io penso che è questa, io penso che Napoli sia un portale energetico,
sì.
questa è un'idea un po' che va un po' sul, andiamo un po' nell'esoterismo, penso che sia un portale energetico del mondo, e nel mondo ce ne sono diversi di portali energetici, sono dei punti dove c'è una particolare concentrazione
e Napoli.
Di energia.
Napoli
è uno di questi punti qua, è uno di questi punti proprio di...
Guarda Antonio, sono in ascolto una serie di miei zii, cugini direttamente da Napoli e saranno felicissimi di quello che tu stai dicendo in questo momento e che noi da Campobasso, dal Molise, condividiamo assolutamente. Io adoro Napoli e per me veramente la musica, quella vera, deriva proprio da grandissimi artisti come Antonio Norato e tanti altri che hanno veramente aperto la strada alla musica. E Antonio, parlando di musica, tu ecco, sei un artista, come dire, che ama contaminare, ecco, diciamo così, cioè ti piace mescolare, no, le musiche provenienti da diverse culture, proprio dal mondo. E mi chiedevo, Antonio, questo tipo di lavoro, no, che c'è dietro, cioè quello di comunque saper gestire una mescolanza del genere, mi chiedo, richiede delle competenze molto specifiche oppure qualunque artista potrebbe fare quello che fai tu in maniera davvero eccellente?
Ma no, qualunque artista lo può fare, basta che abbia la mente aperta. E quindi io sono stato molto fortunato nella mia vita perché ho viaggiato molto grazie alla musica, ho suonato in vari continenti, dall'America, oltre in Europa, anche in Africa, in Asia, in Medio Oriente.
Sì.
E insomma, però ho sempre cercato di portare innanzitutto la mia cultura in giro per il mm-hmm. mondo, no? Quindi
sì.
Però con un'apertura e con sempre mantenendo un senso di apertura nei confronti delle altre culture.
Certo.
E quindi mi sono sempre confrontato con i musicisti di ogni parte del mondo in cui sono andato a suonare.
Sì.
E perché il confrontarsi in maniera paritetica con altre culture ti fa evolvere come persona,
sì.
E quindi logicamente anche come artista.
È vero, bellissima questa cosa, avere la mente aperta poi aiuta, insomma, diventa un contenitore.
E poi ti rendi conto anche di una cosa, che comunque siamo, come dicevano i nativi americani,
sì.
una parola bellissima, Itakuye Oyatsin, che significa siamo tutti uno, che insomma siamo tutti quanti collegati.
Ed è vero.
È vero, ma
è una grande verità.
Quindi, se, visto che tu già mi hai tirato fuori questa bellissima riflessione legata un po' ai nativi americani, qual è, al di là di Napoli, un altro luogo in cui ti saresti trovato veramente a tuo agio al 100%?
Beh, sicuramente negli Stati Uniti, però nella zona interna degli Stati Uniti, dove ci sono le grandi pianure, South Dakota, per esempio, lì è un posto dove ci sono i nativi americani, e principalmente questa tribù è detta volgarmente i Sioux, in realtà è erano i Dakota.
I Dakota, Dakota sì.
O
sì.
Dakota, o Lakota, o Dakota.
Sì.
E sono... io quando sono andato lì veramente mi sono sentito a casa mia là. Cioè, c'è stato un grande richiamo proprio ancestrale. E quindi, ma io poi adoro la cultura dei nativi americani da quando ero piccolo proprio.
Ah, bello.
E l'ho sposata in pieno anche nella vita di tutti i giorni.
Ma sì, perché Antonio, tu sei una persona dalla grande spiritualità, quindi è questa una cosa che ti fa essere molto vicino ai nativi americani, assolutamente. Antonio, ti facciamo un'ultima domanda e poi c'è la proposizione del tuo pezzo e ce lo presenti tu e fai tu una dedica questa volta. Chiediamo noi agli ospiti di fare una dedica sul proprio
pezzo. Sì, abbiamo cambiato
pezzo.
Registro, okay.
Ma Annalisa ti vuole fare un'ultima domanda.
Sì, giusto un'ultima domanda un po' introspettiva, Antonio. Mi chiedevo, tu sei più autocritico o sei più critico verso gli altri?
No, sono più autocritico.
Sei esigente.
Criticare gli altri non mi piace.
E sei sempre un rischio, perché poi non si sa mai cosa si può ricevere in cambio.
Non critico mai nessuno.
Bravo.
Non mi piace criticare gli altri, sono molto autocritico con me stesso, perché comunque nessuno è perfetto. E
certo.
cerco di correggermi e correggere i miei difetti e quindi logicamente sono molto esigente anche con me stesso proprio.
È giusto.
Antonio, noi ti ringraziamo e guarda,
grazie Antonio.
Logicamente ti facciamo gli in bocca al lupo per tutto, perché grazie. speriamo di rivederti prima possibile live, no?
Non vediamo l'ora.
Dal vivo, assolutamente, anche di abbracciarci finalmente dal vivo, Antonio,
davvero,
veramente, speriamo prima possibile.
Immagini, ho fatto un disco che si chiamava Un grande abbraccio.
È vero. Allora, guarda.
È vero, infatti. quale titolo migliore, guarda. Allora, per ricordarcelo.
Che sia di buon auspicio, ma io voglio che tu possa presentare il pezzo Terra del Sole, cioè spiegare un attimo com'è nato e poi farci anche tu la dedica. Vai,
ecco,
Antonio.
Tu per dedica, vai Antonio.
Ok, allora io approfitto per dedicare questo brano al mio amico e grandissimo batterista, grandissimo artista, Tullio De Piscopo.
Oggi è il compleanno.
È vero.
Questo è un brano tipicamente molto, diciamo che sa molto di Neapolitan Power.
È vero.
C'è un altro grande batterista, c'è Mario De Paolo alla batteria, ma ci sarebbe stato benissimo anche Tullio proprio alla batteria in questo brano. È suonato con una chitarra synth, una chitarra sintetizzatore degli anni 70, è una Roland GR300, e fa parte di un disco che è uscito qualche anno fa che si chiama Vesuvio Blues,
bellissimo, io l'ho ascoltato e ti posso dire che è veramente bellissimo, ti dà una carica.
È Terra del Sole, perché qui... abbiamo quasi sempre il sole, quindi è una cosa, abbiamo un clima che invidiamo.
È vero, è vero. Siete baciati proprio dal sole, guarda, fortunatissimi Antonio.
Antonio, allora veramente che il sole e l'energia ti baci sempre, veramente,
esatto,
Antonio,
che ti possa abbracciare.
Ti ringraziamo e allora Antonio Onorato con Terra del Sole.
Vai, ciao Antonio.
Ciao.
E che energia, che energia con Antonio Onorato, Terra del Sole, Desideri di Stonici, puntata 501, una voce forte, intensa, diversa, e come lo è appunto Radio Orizzonte, la radio più ascoltata di Molise. Non solo, basta andare su internet e digitare www.radioorizzonte.it e raggiungiamo anche dove? La casa di chi?
La casa di Antonio Marino. Ciao Antonio.
Ciao, buonasera.
Ciao, buonasera a te Antonio, come stai?
Bene, 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 sto cucinando.
Stai cucinando?
Stai cucinando, ma che bella notizia. Cosa prepari di buono? Ecco. Facci venire fame, Antonio.
Non tanto, perché sono in un regime dietetico super ristretto.
Sto cucinando
il cavolo al forno.
No.
Oh mio Dio, Antonio. Sono anche io un po' a secchetto ultimamente, però non a questo livello, non a questo punto.
Ma diciamo che ho dei tempi strettissimi per una cosa nuova della quale non posso dire nulla. A perdere un po' di peso.
Va bene. Okay, okay. Guarda, allora partiamo, Antonio, guarda, per conoscere te, per conoscere logicamente la tua voce, non voglio togliere altro tempo, partiamo subito con le domande. Antonio, allora, parlando di musica, per te la musica nella tua vita, ecco, quanto conta? Nel senso che è veramente la cosa più importante o è, diciamo, è alla pari di altri elementi?
No, diciamo che non è paragonabile a nient'altro, perché è il mio quotidiano H24 da quando avevo circa 15 anni, nel senso che è stata una cosa anche naturale, io ho scoperto questa propensione per il canto, in realtà l'ho scoperta mio padre, perché io ero molto timido ed ero anche un ragazzino balbuziente. Mio padre si rese conto che quando canticchiavo almeno nella mia camera non avevo problemi di balbuzia.
Pensate.
E quindi mi portò dal primo insegnante che disse: guarda che tuo figlio canta già, anche perché io ascoltavo già a 15 anni le grandi voci soul, Stevie Wonder, Whitney Houston, Aretha Franklin, Chaka Khan, quindi avevo già quel tipo di passione, ma scoperta per caso, perché all'epoca c'era MTV, quelle cose lì, quindi quella musica lì. Dopodiché io ho sempre fatto una scelta rivolta alla musica. Al liceo ho avuto la prima band, divenni rappresentante di istituto, ho messo su una compagnia teatrale, ho fatto un unico anno di università per dimostrare a mio padre semplicemente che ero in grado di farla, ma che non era quella la mia strada. Mm-hmm. E quindi poi andai a fare l'accademia a Cinecittà e da lì poi mi sono specializzato nelle varie cose, ma la musica è H24, io anche l'arredamento di casa mia è ispirato alla musica, collezioni di vinili, che ne so, ovviamente faccio l'insegnante di canto da 12 anni, mm-hmm, oltre al cantante, quindi è quella la mia vita, cioè la mia normalità.
Ma che bello. Antonio, guarda, facciamo una cosa, visto che prima hai parlato di cucina, facciamo finta che domani sera tu possa invitare a cena, ma non so, forse, vabbè, anche un cavolo va bene, anche...
Non invitare noi, aspetta però, perché col cavolo...
Un personaggio, diciamo, del passato, un cantante, insomma, qualcuno di importante, ecco, chi inviteresti e che cosa vorresti chiedere a questo cantante?
Non c'è proprio nessun dubbio che inviterei a cena mia Martini.
Wow,
Mia Martini, perché è colei che mi ha insegnato cosa vuol dire darsi emotivamente durante l'esecuzione di una canzone, mm-hmm, senza aspettarsi nulla in cambio. E le chiederei come è riuscita a sopravvivere alla cattiveria del genere umano. Perché è una cosa che io mi porto, io conosco molto bene la sua storia, è stata anche il mio esame in accademia, ho portato lei come personaggio, e conosco benissimo tutta la sua musica, ho anche dei vinili introvabili, sono molto molto, sono un appassionato della sua musica e della sua storia soprattutto, perché sono assolutamente legate l'una all'altra.
Che bello, Antonio.
E pensa che io per tutta la vita non ho mai cantato una sua canzone fino a quest'anno, mm-hmm, perché ho sempre avuto un enorme rispetto ma anche un po' paura di poter sfigurare quello che rappresentava comunque il suo modo di interpretare. Poi quest'anno ho cambiato un po' tutto da un paio d'anni della mia vita, quindi ho tolto il freno a mano e ho fatto questo questo mio piccolissimo e umilissimo tributo a lei.
Sì, se non ricordo male, Antonio, nel concerto per l'Epifania, giusto, dell'Epifania, hai interpretato...
Io l'ho cantata prima alla finale di Oltre Ternau.
Sì, sì.
Che è stato il brano in realtà con il quale mi hanno eliminato, ma è stata la, la canzone che mi ha portato più soddisfazione in assoluto, perché c'è stato un po' una rivolta popolare alla mia eliminazione dopo quella performance.
C'ero anch'io tra i ribelli, Antonio, eh? Assolutamente, io ti ho seguito, ho seguito tutto il programma e ho seguito te in particolare e ho ascoltato quando hai cantato la canzone di Mia Martini. Ti posso dire la verità, non sei stato proprio compreso, perché sei stato bravissimo. A me mi hai fatto venire la pelle d'oca, sei stato
diciamo
veramente bravo.
Ho accettato ovviamente quelle che sono un po' le regole televisive dello show,
sì.
Io avevo assolutamente capito che non sarei passato e che il programma andava più in un'altra direzione, ma proprio per quello, poi sai, io in quel momento ho pensato a mio padre, che non ho più da tanti anni, di nuovo la fortuna che ho avuto in quel momento storico, in questo momento storico, di poter salire su un palco per sei settimane, perché ormai è diventato viraggio potersi esibire,
certo.
E quindi mi sono veramente guardato intorno e ho detto, ma a me che cavolo me ne frega,
bravo,
vinco o no.
Bravo.
Cioè, ho scelto la canzone più importante della mia vita, ed evidentemente questa cosa è arrivata, perché sì, le persone continuano a chiedermelo. Quando sono stato chiamato da Rai Cultura per partecipare, io non me lo aspettavo assolutamente, perché il concerto dell'Epifania è un concerto che si fa a Napoli da 26 anni.
Sì, sì.
E non mi aspettavo, tra l'altro il cast era già chiuso, e mi chiamò proprio il direttore di rete, perché mi aveva visto alla finale di Oltre Ternau,
sì,
chiedendomi di cantare quella canzone con l'orchestra.
Sì.
Non ti dico, sono quasi morto, perché non avevo mai cantato con un'orchestra di 50 elementi.
Sì.
Poi in quella location di Santa Maria la Nova, che pochi sanno, vabbè, è una chiesa meravigliosa a Napoli, ma pochi sanno che è stata in realtà la prima scuola di musica prima del conservatorio.
Sì.
Quindi si respira musica dappertutto, con un'orchestra pazzesca, e sai, ti fa sentire che stai facendo la musica quella vera, quella sana, capito? Quella fatta di persone, di storia. È stata una cosa molto 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 bella.
Bene.
E proprio per questo vi posso dare l'anteprima che
sì,
la prima settimana di aprile uscirà la mia versione di Almeno Tu.
Che bello, siamo proprio felici.
Dai,
bella notizia.
Vuol dire che sarà l'occasione buona poi in futuro per risentirci e poterla,
infatti,
riproporre qui in radio. Va bene?
Assolutamente.
Ma Antonio, tu, ecco, dopo tutto quello che ci siamo detti finora, ti senti veramente libero di esprimerti a livello artistico? Ti senti libero?
Allora, io ho un problema con il riconoscimento del potere e con le regole, nel senso che il nostro è un paese un po' strano. Se tu pensi che ci sono molte etichette discografiche che sono anche proprietarie di radio, è una cosa un po' strana, no? Cioè, c'è un po' un leggero conflitto di interesse.
Sì.
Del resto, se io passo una canzone 10 volte al giorno su una radio importante, non faccio altro che indurre il gusto del pubblico.
Sì,
certo.
Quindi diciamo,
vero,
che è un po' la musica di questo momento, almeno in Italia, è un po' indotta.
Sì.
Io ovviamente mi sento un po' anacronistico,
sì,
dal punto di vista sia di età sia vocale,
sì,
ma io ho fatto una scelta e ho scelto questo, ritornando al discorso di prima, io ho scelto la musica, ho scelto questo lavoro sempre e continuo a farlo, che sia in palchi importanti. Settimana prossima mi esibirò per esempio a Piazza del Plebiscito per un documentario sulla città di Napoli, sono stato scelto per cantare Napoli di Vito Daniele come colonna sonora di questo documentario, no?
Sì.
Ma farò anche un matrimonio tra un mese, cioè ho scelto questo lavoro sempre, a prescindere dal palco che mi veniva offerto, quindi io non ho mai accettato compromessi musicali. E ho sempre deciso di sbagliare con la mia testa, quindi da quel punto di vista mi sento libero. Non mi fanno sentire libero, perché da me vorrebbero altro.
Esatto.
E ti dico che io quest'anno, dopo il Together, litigando furiosamente con il mio manager, che è una persona meravigliosa, però ho rifiutato un contratto con un'etichetta, con una major importante, perché volevano costruire intorno a me un determinato personaggio, ma sinceramente io quest'anno faccio 40 anni, ragazzi, non mi interessa.
Hai ragione.
Bravo, bisogna scegliere la strada giusta, la propria, indipendentemente poi da quello che gli altri, insomma, possono dire o pensare, quindi fai bene a far andare avanti la tua testa, Antonio. Ti volevo chiedere,
guarda,
Antonio...
non farò mai gli stadi, non farò mai palazzetti, però adesso, diciamo, la mia credibilità artistica e soprattutto vocale, cioè io sono inizio ad essere riconosciuto dopo tanta fatica come un cantante vocalmente di un certo livello. Quindi io preferisco mantenere quella linea, anche perché va di pari passo con il mio lavoro di insegnante, cioè che credibilità avrei se insegnassi una cosa ai ragazzi e poi mi mettessi a fare, non so...
È vero.
Il pezzo estivo, karaoke, Guantanamera, capito?
Bravo. Devi mantenere la tua coerenza, hai perfettamente ragione, Antonio. E senti, Antonio, tu insomma, hai partecipato a 3 talent, insomma, no? Ricordiamo X Factor, naturalmente, The Voice of Italy e poi, ovviamente, All Together Now. Come hai vissuto la competizione in questi 3 programmi? Qual è stato il programma che ti ha fatto soffrire di meno, la gara, e ti ha fatto quindi vivere meglio emotivamente proprio le tue esibizioni, liberando completamente la tua anima e i tuoi pensieri?
Allora, X Factor è arrivato al momento sbagliato, perché io non ero, anche se avevo già 25 anni, non ero pronto artisticamente, non avevo un team di lavoro e soprattutto non ero pronto emotivamente, perché avevo perso papà da pochissimi mesi. In più, il primo X Factor era praticamente il Grande Fratello, non era talent, era un reality, eravamo con le telecamere H24. Sì. Io ero costretto, e già all'epoca ero molto più magro di adesso, avevo 20 kg in meno, non mi facevano mangiare, ero costretto ad indossare una pancera per esibirmi, perché dovevo vestire Armani, e quindi Armani aveva una taglia in meno, un casino. E io, quando sono stato eliminato, non ho versato una lacrima e non vedevo l'ora di andare via. La notte scappavo dal loft. Avevamo le telefonate con il cronometro, 10 sigarette al giorno, cioè un lager.
Mamma mia.
Quindi io l'ho vissuta malissimo, al punto che io per un anno e mezzo, dopo il fatto, io ho smesso di cantare. Mi sono preso il diploma di massaggiatore, ho fatto un altro lavoro.
Ah, quindi ti sei proprio fermato?
Proprio un rifiuto.
Ma pensate, ti sei proprio bloccato, diciamo.
Assolutamente.
Poi cosa ti ha ruotato a ripartire?
La mia natura è uscita fuori, dopo qualche anno ho iniziato a fare festival all'estero, un po' di esperienza all'estero, che mi hanno ridato una serie di sicurezza e di forza, perché vedevo che, sai, fai il primo e vinci, fai il secondo e vinci, il terzo, il quarto, ne ho fatto una decina in Europa, in America, vinti tutti tranne uno, fuori al secondo. E poi 10 anni dopo è arrivato The Voice, ma in realtà per caso, perché i miei allievi mi fecero l'iscrizione. E quindi io andai a fare l'audizione, ma capì subito, poi The Voice era velocissimo anche come meccanismo, perché c'erano 15 concorrenti a puntata per la blind, poi era tutto molto veloce, però capì anche lì che c'era una major alle spalle che voleva comunque che vincesse qualcuno di giovane, quindi già lì avevo capito il meccanismo. E All Together è stato quello che io ho vissuto meglio, ho vissuto meglio proprio a 360 gradi, un po' perché io 2 anni fa ho scoperto di avere un cancro, un carcinoma al 4° stadio, che era partito dalla tiroide ma mi aveva preso tutto il lato destro del collo. E ho avuto un intervento lunghissimo di 9 ore, una lunghissima riabilitazione, e non sapevo se sarei più riuscito a cantare, perché non avevo avuto danni alle corde vocali, ma avendo una cicatrice molto estesa di più di 150 punti, avevo avuto proprio un problema ai muscoli del collo. Quindi quando conoscevo una persona che lavorava in redazione, mi diceva: io mi voglio proporre, perché è tanto tempo che non canto, eccetera. Quando io sono stato preso e mi sono trovato a competere durante le audizioni, che sono partiti mille, con ragazzi più giovani, eccetera, mi sentivo, sai, tipo quando fai animazione o a campo scuola, cioè ero talmente tranquillo che ho detto: vabbè, tanto non mi prenderanno. E io, anche tutte le varie fasi di audizione, ce ne sono state 6 prima di formare il cast di 12. Poi me l'ho sciolto, io ho preso a vacanza, perché poi loro ci hanno pagato l'albergo, eravamo un gruppo di... siamo arrivati a Roma in 300, quindi proprio, sai, vacanza. Quando sono stato preso tra i 12, con mia grande sorpresa, perché in realtà c'eravamo io e Savio Burchio, di over 30, gli altri erano tutti sotto i 30 anni, io sono esploso,
non eravamo noi a scegliere i pezzi, tranne quelli della finale,
sì.
Ho accettato di cantare tutto quello che mi veniva proposto con il massimo della gioia, poi veramente ti ripeto, in questo periodo,
sì.
Cioè, ma quando ti ricapita che stai 40 giorni in albergo pagato, vitto, alloggio, trucco, vestiti, ci portavano in giro a fare shopping,
occasioni uniche,
regista, Roberto Cenci è una persona di una preparazione musicale sì. allucinante, sì. Ex batterista, quindi aveva anche una certa considerazione di me perché ero più grande, più esperto,
certo.
È stato proprio bello, c'era un bel team di lavoro, c'era una bella redazione, produzione,
sì.
Poi è normale ragazzi, i 50.000 euro avrei preferito averli io che
certamente.
È normale,
certamente.
Perché, sai, dopo 20 anni che ti fai un mazzo uno cerca un minimo no di riscontro e invece non il primo magari, con tutto il rispetto per Eiti però...
Va bene, ma
hai ragione.
Dedicata che fa questo lavoro non come lavoro, ma a livello diciamo così amatoriale.
Sì.
È male che ti rode un attimo.
Però
vero.
Dai, la
è
cosa
vero.
Importante è che tu mantenga questo spirito,
infatti,
dai Antonio.
Infatti.
Mantenga questo spirito
vado
e
vado a fare un talent all'estero.
Dai.
Però ve lo dico più in là.
Va bene.
Ok, allora
Antonio,
manteniamo adesso
Antonio, allora
segreto.
Logicamente noi ci risentiremo e ti auguriamo veramente il meglio sotto ogni punto di
sì.
vista. Ma vogliamo adesso far ascoltare la tua grande voce attraverso il pezzo Frida, ma vogliamo che tu faccia una dedica, la faccia tu. Ecco, a chi la vuoi dedicare Frida, Antonio?
Allora, io dedico Frida a me stesso, perché parla di me stesso, parla dell'amore che finalmente ho iniziato a provare prima per me stesso e poi per chi è arrivato successivamente al mio fianco. Fin quando non imparavo ad amare me stesso, forse non avrei trovato la persona giusta che credo di aver trovato adesso.
Bene,
bellissimo,
grazie
Antonio,
Antonio Marino, e quindi a cui auguriamo veramente il meglio, la grande voce di Antonio Marino con Frida.
E vai, ciao Antonio, un abbraccio.
Ciao, grazie,
ciao, grazie a te.
Guarderò.
Frida, Antonio bene, Marino. Frida. Eh sì, grande musica, grande musica questa sera, Desiderio di Stonici, puntata 501, sì, sì. Ma non solo la grande musica, ma parliamo anche di scrittura, quindi sì, non solo la scrittura dei grandi artisti, esatto, che abbiamo proposto finora, ma anche la scrittrice Beatrice Giai Gischia. Ciao Beatrice.
Ciao Beatrice.
Ciao, ciao Pietro. Buonasera a tutti.
Grazie logicamente per aver accettato l'invito e quindi non togliamo tempo alla tua voce, al tuo animo, perché noi vogliamo conoscere appunto la tua persona. Beatrice, allora partiamo subito dalla tua grande passione, che poi non è solo passione, penso che sia qualcosa di più della passione, la scrittura. Ma la scrittura davvero può essere qualcosa di catartico e quindi per poter diventare persone migliori?
Beh, oddio, sì, penso che se una persona è veramente, diciamo, interessata a non solo alla scrittura, ma a qualsiasi cosa, può essere anche la lettura o un determinato, insomma, hobby che può farla sentire meglio, sicuramente ci si immedesima e anche si dà il massimo. Nel mio caso, sì, la scrittura è un momento molto piacevole, ma è soprattutto anche tutto il lavoro che c'è prima, il lavoro di ricerca che a me appassiona.
Ma ecco, tu hai subito già tirato fuori la lettura, no? L'importanza della lettura, che è il passaggio che viene prima della scrittura. Ecco, qual è stato il libro che effettivamente ti ha segnato? Cioè che una volta che l'hai letto, tu effettivamente sei rimasta talmente colpita da quel libro e poi hai fatto il passaggio successivo per poter diventare una scrittrice?
Veramente ce ne sono tanti. Non è un solo testo, ovviamente, come tu ben sai io ho una formazione classica, quindi sì, ho passato molto tempo sopra i libri e quindi sicuramente i testi di Omero sono stati, l'Iliade e l'Odissea sono stati i miei primi amori, potremmo dire. Però anche moltissimi scrittori moderni, soprattutto scrittori di romanzi storici. Io sono per esempio una grande lettrice di Valerio Massimo Manfredi, sicuramente molti dei suoi testi, in particolar modo L'oscuro di Talos, che è ambientato a Sparta, sì. Ed è comunque anche questo testo, diciamo, abbastanza simile, diciamo, come ambientazione.
Sì, sì.
Poi la trama ovviamente è tutta diversa, certo, rispetto, certo, al, sì, mio, ma perché comunque io mi sono concentrata su un personaggio femminile.
Ecco, infatti vedi, mi ha anticipato la domanda. Esatto. Ecco, quanto diciamo di tuo c'è nei personaggi femminili?
Allora, io ho cercato di fare una ricostruzione proprio dal punto di vista storico. Sono, come dicevo prima, sono appassionata di ricerca, uh-huh, e sono appassionata di filologia, che è appunto questa scienza di carattere umanistico che ricostruisce, insomma, i testi secondo la loro struttura originaria, mi sono accorta che questo personaggio femminile, Golgò, appunto la regina di Sparta, che è la moglie del re spartano Leonida, quello dei 300, per capirci, era in realtà una donna moderna, nonostante sia vissuta 2500 anni fa. Diciamo che io non mi sono rivista in questo personaggio, mi sono attenuta. Alla ricostruzione, insomma, delle fonti, e certamente ho cercato però di dare spessore psicologico a questo personaggio femminile, perché ovviamente lo dovevo umanizzare in qualche modo, non poteva rimanere solamente un personaggio così che si vede nei libri di storia, ma dovevo renderlo umano, ecco.
Sì, con una propria anima.
Sicuramente il lato umano mi ha in qualche modo coinvolto, ecco. Di certo, ecco, posso dire questo.
Bene. Senti Beatrice, che sensazione provi quando termini, ecco, la scrittura di un tuo libro? Ecco, che potrebbe dire quasi una creatura che nasce. Ecco, cosa provi, cosa senti?
Ma io devo dire che veramente ho amato moltissimo questo personaggio, sempre di più man mano che delineavo il suo carattere, il suo modo di agire e anche la sua sensibilità. Proprio... penso anche che, considerando il contesto storico, questo personaggio femminile non sia proprio così lontano nella mia ricostruzione proprio dalla regina spartana che è vissuta 2500 anni fa a Sparta.
Sì.
Credo che, insomma, molto di quello che io ho messo sia effettivamente reale, per quello che per tutte le informazioni che ho raccolto, ed è sicuramente una bella soddisfazione arrivare alla conclusione di un romanzo, e soprattutto bello vedere che, insomma, anche i lettori lo apprezzano. Tutte le persone che ti leggono ti dicono, insomma, che questo testo è stato coinvolgente, avvincente, quindi è questo soprattutto la soddisfazione. Oltre al fatto che poi magari lo vedi anche negli scaffali della libreria, lo vedi esposto,
esatto,
no? Magari
esatto.
Anche in vetrina. Quindi questo sicuramente è una bella soddisfazione dopo tanto tempo, dopo tanto lavoro, perché comunque c'è stato un lavoro di anni, ci ho messo parecchio tempo, insomma, a scriverlo, quindi è una soddisfazione che poi ripaga, ecco.
Brava.
Ma guarda, Beatrice, tu fai sempre un lavoro molto minuzioso, no, di ricerca, quindi per poter poi sviluppare le tue storie, ma rendendo logicamente spunti reali, no, di vita vissuta, del passato. Ecco, ma in questa ricerca, ecco, tu è qualcosa che fai in maniera molto personale o hai creato, che ne so, un gruppo di lavoro che ti dà una mano in questa ricerca?
No, beh, io faccio ricerche proprio personali. Devo dire la verità che però comunque io insegno al liceo classico e quindi comunque ho una base di partenza. Che comunque mi aiuta quotidianamente. È ovvio che quando insegno certe materie comunque faccio anche ricerca con i miei studenti, quindi tantissimi soprattutto ambiti di ricostruzione storica li vediamo ovviamente anche in classe. Certamente concentrarsi su un personaggio femminile oggi, insomma, anche abbastanza innovativo, perché a dire il vero nell'antichità le donne erano poco considerate, non avevano, diciamo, un grande riconoscimento sociale e quindi nemmeno nella storiografia, quindi erano poco considerate, insomma, e pertanto partire mettendo proprio al centro di un romanzo un personaggio femminile è sicuramente una sfida, ecco, perché generalmente la storia si concentra solamente sui grandi sovrani, sui grandi condottieri, no? E sono generalmente tutti uomini.
Beatrice, guarda, proprio rispetto a questo, infatti anche Annalisa mi faceva cenno con la testa, ma tu pensi che oggi sia cambiato qualcosa? O la figura femminile è rimasta sempre ai margini?
Bella domanda,
Beh, diciamo che in quest'ultimo periodo se ne parla tantissimo, quindi il riconoscimento dei diritti delle donne è comunque una strada in salita, nel senso che abbiamo quotidianamente, insomma, degli esempi, insomma, di non solo immaginazione sociale, ma anche magari proprio poca considerazione soprattutto negli ambiti lavorativi, ecco. Però secondo me è molto importante parlarne e anche diciamo vedere comunque anche certi uomini che tutto sommato oggi hanno degli atteggiamenti diversi anche nei confronti delle colleghe tutto sommato anche quando si fa un lavoro in team ci sia una certa condivisione, questo sicuramente è molto apprezzabile, ecco. Quindi io penso che comunque ci sia la volontà insomma di essere più alla pari, ecco, anche perché comunque in molti ambiti le donne sono brave, ecco.
Non era un negare la bravura delle donne, era proprio era una autocritica al mondo maschile che diciamo un po' non riconosce questa bravura delle donne.
Sì, certo che comunque è ovvio che la vita insomma ci porta molto spesso insomma a fare anche delle scelte, nel senso che la donna deve sempre dividersi tra la famiglia e il lavoro, quindi è senz'altro una condizione che in qualche modo magari non le permette a volte, no, di dedicarsi in toto, no, alla carriera tante volte.
È vero,
ma
è vero.
Non è nemmeno forse così, perché ultimamente insomma vediamo che ci sono donne diciamo ad altissimi livelli, no, ad altissimi luoghi anche di prestigio.
Assolutamente.
E ce l'hanno fatta tante volte anche con le loro forze, diciamo,
sì,
no?
Sì, certo.
Beatrice, ricordiamo un attimo la casa editrice del tuo libro e dove lo possiamo acquistare il tuo libro, per favore.
Sì, allora, Gorgò, la regina di Sparta è stato pubblicato da Santelli Editore.
Sì.
È un testo che ricostruisce la storia, la vita della moglie di Leonida, il re spartano, l'eroe delle Termopili, quello che si è sacrificato con i 300 per la libertà della Grecia. Nessuno aveva mai scritto, diciamo, un romanzo dedicato a questo personaggio femminile, e quindi è un testo insomma anche innovativo da un certo punto di vista, perché comunque dà uno sguardo anche sulla società spartana di 2500 anni fa in uno stile anche piacevole e adatto a tutti. Questo testo è distribuito in tutte le librerie d'Italia tramite Messaggerie Libri, che è uno dei più grandi distributori di libri a livello nazionale, ma si può trovare ovviamente anche sugli store online.
Certo, sugli store online. Ma prima di salutarti, logicamente, di ringraziarti e di farti in bocca al lupo per continuare veramente questa tua grande passione di ricerca e di scrittura, ecco, se tu dovessi consigliare la lettura di questo libro, al di là del personaggio femminile che logicamente ha quest'anima forte, quest'anima diciamo rivoluzionaria, ecco, qual è l'altro elemento che di rilievo che dovrebbe indurre alla lettura?
Sì, allora questo testo ha anche un altro aspetto interessante. Ricostruisce, come dicevo prima, l'atmosfera, proprio la vita della gente nella Sparta del V secolo avanti Cristo. Quindi ci sono all'interno molte tradizioni di quel periodo, come la gente viveva, che cosa mangiava, come si vestiva, quindi proprio la vita quotidiana, potremmo dire. Ci sono degli aneddoti, addirittura dei proverbi che venivano usati in quel tempo, insomma, c'è veramente, ci sono sono anche molte curiosità che magari nei libri di storia no, ovviamente non si trovano.
Non vengono, certo, non vengono certo riportati. Bene, dai, allora sì. grazie Beatrice, grazie, ti ringraziamo Beatrice. E logicamente consigliamo la lettura del libro di Beatrice Giai Gischia. Ciao
sì.
Beatrice, alla prossima.
Ciao Beatrice, grazie mille.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Buonasera, grazie.
Ciao, ciao, grazie.
E noi abbiamo chiuso con,
beh,
con Beatrice.
Abbiamo chiuso con una grande scrittrice.
E siamo arrivati alla fine.
Siamo arrivati, ahimè, alla conclusione.
Fine. Sì, dobbiamo salutare, rimandare alla settimana prossima, sì, sempre alle 19.30 con tantissimi altri ospiti. Oramai,
oramai siamo pieni, abbiamo il pienone.
È
vero Pietro, siamo molto contenti.
Ma è bellissima
molto,
questa
molto
cosa che tanti ospiti che ci richiedono di partecipare ed è veramente bellissimo.
Sì, veramente.
Veramente bellissimo.
Bene,
e quindi
bene,
noi direi di chiudiamo questa puntata 501 e con il nostro rito provvisatorio, ossia che cosa succede? Succede che la Metal Goldie Mayer logicamente ha il ruggito del leone,
ma noi invece siamo super
umili e quindi noi abbiamo il ruggito del gatto. Allora al mio tre, io Annalisa, logicamente rimandiamo tutti a mercoledì prossimo,
esatto,
e logicamente con un bel miagolio auguriamo logicamente tante belle cose,
esatto,
grazie
sogni,
ancora Annalisa,
sogni.
Grazie,
grazie,
grazie. E allora uno, due e tre,
miau.
Pubblicità.
Dal 25 febbraio al 30 aprile, affacciati da Harlem Design. Svuotiamo tutto a prezzi di costo per rinnovo esposizione. Due mesi di imperdibili offerte su cucine, soggiorni, camere da letto ed accessori d'arredo. Cosa stai aspettando? Affacciati da Harlem Design e scopri come portare a casa l'arredamento di...
Queridos oyentes de Sputnik Radio en Palma de Mallorca y buenos días a los de Radio Crisol Internacional en Chile, toda Sudamérica, y también saludos a Radio Horizonte Molise que nos escuchará por la tarde en Italia. Tenemos hoy invitado al programa de nuevo a un poeta mallorquín nuestro de aquí, de nuestra tierra, Daniel Martínez Bauzá, al que saludamos con un buen día, buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Daniel Martínez, ya lo tuvimos en un programa y únicamente vamos a recordar una breve mención a su biografía. Nació en Mallorca en el 94 y empezó a participar en competiciones de poesía oral en el 2013. En cuestión, digamos, de un año, ganó la primera liga de debate de la Universidad de las Islas Baleares y se proclamó campeón del Poetry Slam Mallorca y fue subcampeón del Poetry Slam de España. En el año siguiente abandonó sus estudios de filosofía y se mudó a Barcelona, donde ganó el primer campeonato del Team Slam España del 2015, junto a Dante Alarido. También gana el nuevo campeonato de Mallorca del Poetry Slam en el 2020, más reciente. Ya entramos directamente con Daniel. Dado que tuvimos tu primer programa, intentaremos ampliar y profundizar en lo que es tu poesía. No voy a formularte una primera pregunta para iniciar la conversación, así que iniciaremos directamente escuchando poesía. Vamos,
vale,
con una poesía.
Muy bien. Nochebuena. Qué poético es. Hay sustento. Pueden las hormas de pies ligeros, infantiles pero ricos pequeños pies, apuntar el destino de las estrellas, dar paso a la exaltación. Hoy nos ha tocado la fortuna de no reconocer palomas de hambre ahorcadas en el busto de nuestras huecas pirámides. Nada espera aquí reconocimiento, ni trueno, ni dulzura, y por ello podemos herir en paz, pese al reconocimiento, la dulzura y el trueno. Hoy, jefes de la Navidad, despertadores de resaca contra cuerpos lácteos, usurpadores de plástico y talonario, hoy, huecos en las cavernas del mar, fondos salinos hacia el vacío de la lágrima, almohadas de asma y tumores de luz. Hoy compartimos la información de un infierno y sondeamos su carga con tientos de hormiga. Podemos, pues, avisar a la muerte para que tienda su mano. ¿Quién extrañará a las pequeñas cucarachas? Sucios, diminutos pies mal organizados. Hay sustento suficiente para desfallecer. Hoy creo en la vida sobre cualquier cosa, pero no en la de mi especie voraz, desfigurada, que no sabe lidiar con la sencillez. No en la de mi especie temblorosa y hostil, que necesita del veneno para sobrellevar el fruto. No en la de mi especie pálida y atroz, que esgrime un pánico pasional contra la comisura del sudor común. No en la de mi especie, pero sí en la tuya, tenaz y olvidada hormiga que tantos pasos después aún conectas con certezas más allá de ti, y lo sabes y lo dices para que otras lo transporten más allá de ti, más allá de sí, siempre más allá.
He oído muchas hormigas y muchas cucarachas.
Sí.
A ver, nos explicas un poco cómo sale este tipo de poesía. ¿Cómo organizas para hacer este tipo de poesía, ese estilo?
La verdad es que de organización en este poema no hubo mucha. Fue simplemente... Estuve leyendo Poeta en Nueva York, de Lorca, precisamente en Nochebuena. Fue mi compañía de Nochebuena. Un poco de vino, Poeta en Nueva York y silencio. Entonces, viendo los discursos que tenía en Poeta en Nueva York, me vino la necesidad de escribir sobre me vino el concepto de las hormigas como trabajo común, como sondear una carga y poder comunicarla de manera intangible quizás al resto de hormigas, para en grupo poder portar algo que beneficia al conjunto. Y me pareció un comportamiento muy poético en contraposición al de las cucarachas, que es casi supervivencia singular, pero claro, una supervivencia extrema también. Y me pareció que quizás reflejaba un poco el sentido de la humanidad. Se ve reflejada, creo que más, la buena humanidad, entendida como debería ser, creo, reflejada en las hormigas. De hecho, cuando uno experimenta cierto grado de soledad, tiende a tener alucinaciones con hormigas, ¿no? Así pasaba, por ejemplo, en Old Boy, la película.
También tenemos cucarachas en Kafka.
Sí.
Bueno, actualmente vamos a recordar brevemente que impartes talleres de poesía en determinados sitios, como me parece que es Literanta, Ínsula Literaria.
Sí, ahora mismo, debido a las medidas, estamos haciéndolo online y bueno, puesto que lo estamos haciendo online, ya no está contextualizado en Palma de Mallorca, sino que se puede abrir más. Estamos en ello.
Bueno, quería que me contases de qué van estos cursos, esos talleres, y mejor si son online, que informes a los oyentes cómo se podrían apuntar o cómo pueden seguirlos.
Claro, he abierto una cuenta de Instagram que se llama Taller de Poesía. Lo podéis buscar. Si también me busquéis a mí como Daniel Martínez Bauzá o Tierra de Medusas, hay una imagen con la información del taller, y el taller se divide en tres bloques. El primero de ellos se propone un tema para debatir en grupo, un tema poético, por ejemplo la poesía urbana o la inspiración o el ocio y la poesía, que generalmente lo hemos sacado de un libro llamado Método Rápido y Sencillo para Ser Poeta, de Jaime Jaramillo, y ahí sacamos temas a debate para calentar. Después pasamos a un momento de crítica constructiva grupal, en que cada participante del taller comparte su poema con el resto, lo lee, y entonces los otros integrantes hacen una crítica constructiva, recomendando qué les parece mejor o qué no les convence tanto dentro del poema, en lo cual yo también intento participar de manera más tenaz al final de las participaciones de todos. Y luego cerramos el taller con una lectura de poemas de un autor o autora que haya preparado durante la semana. Hoy, por ejemplo, estábamos haciendo Emilio Arnao. Y hace poco, la semana pasada, hicimos a Juana Dolores, el poemario Bichutería.
De acuerdo. Has escrito tres poemarios. Cementerio de Luces, 2015, Futuros en Descomposición, del 19, y Si la vida pretendes, en el 2020.
Sí.
Este último, un homenaje a Miguel Ángel Velasco.
Sí.
Coméntanos estas obras tuyas.
Bueno, Cementerio de Luces fue el poemario que en el que me inicié para ya empezar a tocar algo más allá de los poemas, puesto que hubo un momento que dije, buah, es que escribo, pero claro, no solidifico nada como concepto. Y hallé inicialmente se llamó Luciérnaga Negra y eran poemas, pues yo diría, poemas románticos, pero casi mal. Es decir, una época en la que lo sientes todo exageradamente, pero todavía no tienes control ni en la forma de los poemas, o no del todo, ni tampoco en el discurso que tienes. No te has cuestionado muchas cosas y es un impulso. Después vino Futuros en Descomposición, que trata más de la superación de ciertos obstáculos, ya sean familiares.
Hay un salto de 4 años.
Sí. Sí, sí, porque el primero lo escribí bastante joven y lo ordené bastante joven. Después ya en Barcelona, cuando estaba en un proceso otra vez de bajar al silencio, después de todo el bullicio que conlleva una gran ciudad, vino este poemario, que fue más un chequear todas las vivencias que había tenido, tanto en amor como en madurez, sobre todo temas familiares también, y poder superar ciertas figuras o patrones que tenía, digamos, ya solidificados. Y al final, un poco rompiendo ya el tema de mirar tanto hacia adentro y mirando un poco más hacia afuera, escribí Si la vida pretendes. Empecé a organizarlo durante el confinamiento y de hecho he estado hasta hace relativamente poco, creo que hace 3 días, ultimando los detalles, y empezó como una ofrenda a Miguel Ángel Velasco, como un reconocimiento, puesto que en su poesía estos últimos años he visto ciertas cosas, ciertas imágenes, ciertas maneras de tocar la poesía que me parecen de una exquisitez extrema. Entonces, claro, nació con la intención de poder hacer un homenaje, y al final, diversificando la voz de Miguel Ángel Velasco en también referentes suyos y propios, como Claudio Rodríguez, acabé por abrir más la visión. Y acaban también viniendo referencias como Idea Vilariño, Leopoldo María Panero, Wang Wei, Ezra Pound, William Carlos Williams. Y acaba por ser un poemario en que sí que hay un poema explícito de homenaje a Miguel Ángel Velasco, y sí hay una mirada más velasquiana, por así decirlo, al inicio del poemario, pero al final esto se va transformando también hacia llegar a una voz propia más natural y con menos interferencias de fuera.
Te voy a mencionar dos poetas, dos nombres. Me haces lo que te viene en mente. Walt Whitman, Ezra Pound.
Walt Whitman, nuevo mundo, libertad, progreso, ideal. O sea, Walt Whitman era un visionario, vio cosas mucho antes. Ahora mismo hay ciertas personas, bueno, muchísimas personas que no tienen las cosas tan claras en el siglo XXI como Walt Whitman en el siglo XIX. Entonces, para mí es un visionario y una buena persona. Y Ezra Pound, creo que es un tipo que, claro, heredando la... Claro, Ezra Pound, contrapuesto a William Carlos Williams, se fijó más en la poesía europea, en las nuevas modas, sobre todo también en la cultura pues grecolatina, y es una eminencia. Sin embargo, pese a que tiene poemas en los que considero que es súper acertado, también veo mucho de eso, de literato, de tener mucho conocimiento y saber hacer el poema, cosa que a mí me convence mucho y me llena, porque me estimula como lector, pero sin embargo acabo agradeciendo más un tipo de poesía como la de William Carlos Williams, que quizá con menos artificio termina por ser más puro y más tenaz al final.
Bueno, hemos hablado de dos poetas, la palabra clásicos, no referida a los griegos, sino sí, clásicos, sí, sí. Es decir, ¿qué diferencia crees tú que ahora la poesía joven, a la que tú representas, crees que está bien representada? ¿Esta poesía de jóvenes cuánto pesa en la actualidad? ¿O siguen pesando tanto estos monstruos del pasado?
Bueno, yo poesía siempre se ha hecho y ha habido poesía joven en cada época que después ha muerto o no ha muerto. Creo que al final lo que queda es poesía que supera ciertas barreras o cierta idiosincrasia del momento, y al transgredirla o al superarla puede vencer a lo que es su propia juventud y convertirse en clásico. Yo como poeta joven no sé si represento a nadie, me basta con representarme a mí a veces y ni eso, pero claro, al final el que decide, quien decide si las cosas merecen ser recordadas o leídas en un futuro cuando uno no está, es el tiempo. Así que no me planteo estas cosas, prefiero vivir en el presente y tener respeto al pasado.
La naturaleza, el amor, los sentimientos humanos, ¿buscas inspiración en tu interior o simplemente acabas describiendo lo que de un punto de vista particular te viene a ti?
Hay momentos en los que nos encontramos de determinada manera y podemos aprovechar lo que estamos viviendo de una manera específica. Por ejemplo, cuando yo recuerdo empezar a leer One Way, yo venía de mucha métrica, mucha floritura, mucho ornamento, mucho barroquismo, y cuando me topé con One Way, de repente todo eso desapareció y casi que me creía un oriental caminando por Palma, y veía los árboles y decía, guau, ¿cómo nadie puede estar atento a esto? Entonces, ciertamente acabo por obedecer en un primer momento aquello que me estimula al leer. Y eso me evoca puntos de vista y me evoca objetos sobre los cuales, objetos no como objetos en sí, sino como artilugios o escenas, imágenes, conceptos en los que acabo por enfocar la mirada y escribir. Y al principio sí que tiene una cualidad de imitatio, pero después intento restar o purificar de lo que voy escribiendo las interferencias ajenas para quedar con una voz más propia y natural. Es decir, no hacer un one way, no ser one way por Palma, porque además es impensable y es güero, pero sí poder rescatar de lo que one way, como ejemplo, a mí me aporta, poder rescatarlo para hacerlo un poco mío.
Otra poesía, si quieres.
Claro que sí. Verde, azul, amarillo, nudo en la garganta. No hay bosque, no hay mar, no hay sol. Motores, estaticidad. Verde, azul, amarillo. Tres cubos de basura tienen mi atención. Ruido, pausa, ruido. Sé de la belleza que provoca el llanto. Si se potencia, está. Verde, azul, amarillo. Perfecta sincronía entre basura y yo. La belleza no es lo que creía. Yo no soy lo que creía. No acierto a abrir el contenedor. Observo desde arriba, lejos. Pero digo verde, azul y amarillo. Y casi, casi el llanto me acerca a la belleza pronunciarla. Si ignoro de qué trata, poco me falta de ella. Saber o sugerir, abrir o no el contenedor. Es inútil hollar el verde, azul, amarillo y pretender no fundirse al olor. Al verde no le falta nada, nada le sobra. Al azul no le falta nada, nada le enturbia. Al amarillo no le falta nada, nada le toca. Yo, seguramente, carezco de mirada y precisión, y estoy por ahora solo, pero tengo toda mi atención fijada en sus cubiertas. Verde, azul, amarillo. Alguien las abrirá, veré su rostro y le creeré. Esbozaré una ruta inconexa hacia el centro de la oscuridad. Cerrará y allí me quedaré. Nadie sabrá cómo comprender el cuadro integralmente si no es gracias al otro. Verde, azul, amarillo. Nos necesitamos para obtener de la basura algo más. Yo, verde, azul, amarillo, te necesito. Tú, ruido, pausa, ruido. Me necesitas. Alguien a quien ambos necesitábamos ha empezado a abrir las tapas. Repara en cada cubo. Respira, pausadamente, y mete algo. A partir de este punto, verde, azul y amarillo no son solamente un maloliente atisbo de belleza. Nos contienen a todos. Formamos parte de algo más que verde, azul y amarillo.
My motor up, gonna come and I'm a-
¿Sobre qué tema te cuesta menos escribir y sobre cuál te cuesta escribir más?
Diría que no hay un... Claro, quizá por tendencia puedo contestar. Al fin y al cabo, como los poemas, al menos a mí, me nacen, no los busco ni los pretendo, a la hora de empezar el poema no me cuesta. Pero sí que es cierto que acabo escribiendo más sobre amor, sobre el tiempo, sobre la naturaleza y alguna vez sobre algo social, que creo que es el tema realmente que menos acabo tocando. Me ha generado poco o ningún tipo de interés la poesía social durante muchos años y ahora mismo también me genera poco interés. Sin embargo, a veces aparece un poema y bueno, en ese momento no me cuesta escribirlo porque aparece, pero sí es cierto que es el tema que menos toco.
Vamos pues con otra poesía si quieres.
Allá va. Yo entiendo cómo se apodera de mí el sueño. Por eso escribo ámbar en el envoltorio mental, donde se refleja un cuerpo delante de una persiana, a contraluz, como las cosas que deben desaparecer. También lidio conmigo, con el entusiasmo y con un peso contra el que la respiración se vuelve diagrama de ácido. Respiro todas las variables del miedo, incluso la del amor, y su peso, aunque desmesurado, es idéntico en cada caso. Sé bien por qué motivo. Sin embargo, no soy el único. También los perros maltratados lo sospechan. Por eso se acercan a mí y maullan en su otro idioma gotas de ámbar, gotas que se dejan corromper bajo la realidad. Es necesario, y sólo así tiene éxito la alquimia. Por eso hay una habitación oscura dentro de cualquier cosa. Por eso existe cualquier cosa dentro de una habitación oscura. Aquí los ladridos intraducibles desfloran sin importar la estación. Están siempre a la baja y no enamoran ni a los árboles de dulzura más liviana, ni siquiera a las sabinas. Pero los maullidos no. Los maullidos dan fruto incluso bajo el petróleo y el alcohol. Nadie osa verlos si no es estrictamente necesario, por si se echara la vendimia a perder. Y al caer a solas, antes de resquebrajarse culpablemente contra el suelo, como un material vidrioso, un bronquio antes, los maullidos tienen la carga energética del sol y tiemblan de tal manera que quedan suspendidos a punto del contacto que podría apagarlo todo y dejar solo una habitación oscura, solo una habitación. La perfección entonces está a punto de la catástrofe, pero se resuelve en un silencio arenoso sobre el que duerme el propio sueño, y nada deja de existir por un momento.
Un poeta lee, aprende, experimenta y va formándose. ¿Crees que el estilo se mantiene estático o crees, por el contrario, que el poeta evoluciona durante su vida, durante su periodo de escritura? En tu caso particular, tu lenguaje poético, ¿cómo ha cambiado del 2015, que tienes tu primer libro, al 2021, digamos, la actual?
Creo que es necesario, para no morir en el intento, que la voz vaya transformándose y evolucionando. Sobre todo gracias a las lecturas y a otros puntos de vista que pueden encontrarse también fuera de lo que digamos que es la poesía. Pero uno tiene que crecer ya no solo a nivel literario, sino también personal. Las ideas deben madurar, deben ser más consistentes. Si alguien cree que empezando a escribir poesía puede mantener ese estilo innato hasta el fin de sus días y tener algo que ofrecer, bueno, como no seas Rimbo,
es imposible,
no vas a ser Rimbo.
Bueno, vamos, ¿cómo definirías con unas palabras tu poesía, tu estilo poético?
Considero que escribo desde la inspiración y desde la duda, puesto que no sé dónde voy a terminar los poemas, sé cómo empiezan, conozco el primer verso y a partir de ahí intento emular un poco lo que siente un músico de jazz, que es: después de esta nota solo puede venir esta otra, y después de esta solo puede venir esta, en una improvisación más lenta, evidentemente, porque es escritura, a veces fugaz y a veces pues, como digo, lenta, pero al fin y al cabo una especie de improvisación, un escuchar, no pretender escribir sino escribir y darte cuenta de qué has escrito después.
Bueno, ahora te voy a nombrar otra serie de poetas y basta me contestes una palabra o un pensamiento breve de lo que te inspira cada uno de ellos. Ya te había nombrado Walt Whitman antes y Ezra Pound. Ahora vamos con Antonio Machado.
Antonio Machado, bueno, clásico, a mí clásico, diría clásico, bien, respetado, respetado.
Baltasar Rosselló Porcel.
A Baltasar Rosselló Porcel no puedo decir nada porque no lo he leído, así que no me voy a pillar los dedos.
Alejandra Pizarnik.
Alejandra Pizarnik, potencia oscura.
Arthur Rimbaud.
Es el aullido de colores.
Joan Brossa.
Joan Brossa, agudeza.
Charles Baudelaire.
Es un portento. Un portento.
Pier Paolo Pasolini.
No conozco, no voy a pillarme los dedos.
Y acabo con Emily Dickinson.
Emily Dickinson, no lo conozco tanto como para poder decir, así que no me voy a pillar los dedos tampoco.
Bueno, pues vamos con otra poesía.
Hecho.
Si quieres.
Provengo de la isla donde se inició el culto al pentagrama de los árboles, cuando todavía las manzanas no estaban custodiadas por el dorado aliento de un titán sordo y mercenario. Ya nada queda que pueda revocar el idioma de los circuitos, al menos para quien entró de lleno a la ciudad del hada. Recreaciones, el mundo las contempla con gran expectación, esperando el triunfo del metal sobre las flores. En la poesía también sucede este fenómeno. Cuando el poema es bueno, iguala a la flor, dice William, señalando más allá del cielo, bajo nuestros pies. Hay que igualar a la flor, observan convencidos los poetas, subvirtiendo la esencia con aliento metálico y nada de tino. Pero algunos no hemos diseccionado jamás el trance de los átomos. Hemos atendido vagamente a otras fórmulas. Y hoy, en nuestra boca, resplandecen constelaciones de barro, sostenidas en un extremo por la oscuridad de una voz que nadie entiende, pero poderosamente solas al otro lado, a punto de tocar tal vez la rosa, situando el límite en que escampa la miseria, íntima pobreza enriquecida por el tal vez. Pobre William. Igual a la flor, repiten, jaleándose como si se tratara de un concurso ciberpunk, y ríen y aplauden, se ponen manos a la obra y pretenden diseñar el artificio más potente. Yo anoto: no hay flor que brote para igualar a otra.
editorial también es un negocio. ¿Cómo ves actualmente la industria de la edición editorial? ¿Crees que los productos editoriales son más un producto creado para la venta masiva que bienes culturales en sí mismos?
En la triste actualidad y casi mayoría de casos, al menos en los casos con más repercusión, sí. Sí, totalmente. Diría que no querría decir nombres, pero es que a
no,
mí...
No importa decir nombres, pero...
Bueno, diría uno, o diría un par, pero...
No, mejor no decir nombres. Únicamente la pregunta era si crees que la editorial, el mundo editorial, sigue unas sí, pautas más de negocio.
Cuando se mira antes el currículum de los poetas, que no su obra, y es más, ya no ni el currículum, sino los seguidores en redes sociales de los poetas, en lugar de la calidad de sus versos, algo está mal montado, o está muy bien montado, pero es para eso, para negocio, no por la cultura.
Bueno, entonces vayamos a Internet. Internet y otros medios han ayudado mucho a conocer a los poetas, escritores, y de esta forma, que no habían tenido de esta forma, digamos, mediante editoriales, la repercusión, el conocimiento, pero sí los medios, estos medios nuevos, sí ayudan a conocer a la gente, existe una realidad. ¿Qué opinas de las nuevas formas de difusión de la palabra? Es decir, ¿crees que Internet, los foros literarios cibernéticos, las revistas virtuales, los blogs, las sesiones poéticas incluso que se hacen, e incluso los bares también, si quieres, no es Internet, pero uh-huh. los bares, son una forma de comunicar la cultura poética a la gente?
Creo que para un primer contacto, para compartir en comunidad, son geniales. De hecho, es que somos seres sociales y si no nos juntamos entre nosotros y ponemos encima de la mesa qué pensamos y lo discutimos o lo debatimos o simplemente lo exponemos, no podemos tener referencias claras sobre las cuales luego apoyarnos. Creo que tanto sean bares como encuentros cibernéticos son sanos y son necesarios, pero sí que después considero que el consumo de la poesía, al menos en su plano escrito, después debe necesitar también de ese periodo o ese momento de silencio y de entregarse a la obra o consumirla de una manera particular.
¿Se publica y se vende más en digital, crees? ¿O estamos todavía en la época del libro de papel? Es decir, ¿hay una transformación en el sector editorial actual?
Sin tener demasiada idea, diría que está produciéndose esta transformación. Sin embargo, hablando por propia experiencia, yo al final en Internet sí que puedo llegar a consumir poesía de manera digital, descargar algún PDF, comprar un libro digital alguna vez, pero sí que es cierto que utilizo más lo digital para poder seleccionar y después irme a una librería y comprar los poemarios que me interesan.
No, yo te hacía más esta pregunta, que tú has contestado bien, enfocada como utilización de los medios digitales. Uh-huh. No, un libro, cuando se edita por una editorial, puede editarse de dos maneras. O bien sí. en papel, o bien digital, ebook, digamos. Hay editoriales que lo hacen ebook y papel a la vez.
De hecho, la Asociación Cultural La Baragaña está haciendo eso.
Por eso te pedí la pregunta, ¿se vende más en ebook o se vende más en papel? También
creo que
supongo que la
papel.
Respuesta irá un poco a la zona donde vivimos, es decir, claro. esto cambia, depende del país, también cambia el país.
Claro, yo me he rodeado de gente que es romántica del libro de papel, entonces pese a que lo compres digital, intentas tener también tu copia material.
No le gusta el digital, le gusta más el papel.
No, sí.
¿Qué libro estás leyendo ahora?
Ahora mismo estoy leyendo 11 rocas contra mí, de Emilio Arnao. También estoy leyendo Entre la carne y la rosa, de Emilio Arnao. Estoy leyendo a Andreu Vidal, la poesía completa. Voy muy poco a poco, pero estoy en ello también. Y bueno, ahora mismo no se me ocurre. Luego llegaré a casa, miraré la mesa y me echaré las manos a la cabeza.
¿Puedes decirnos el Andreu Vidal? el libro, ¿qué editorial lo ha publicado? ¿De dónde lo ha sacado?
Bueno, realmente el libro se lo he robado a mi compañero de piso, Emili.
Lo digo porque lo pide muchísimo a mí.
Pero está descatalogado el que por tiene Emili. Por eso lo digo. Está descatalogado. No recuerdo ahora mismo la editorial, pero está descatalogado. Cuando vio que lo había cogido me dijo, ya. No te pases de la raya.
Entonces no podemos ayudar a los que...
No, lo siento mucho.
Porque me pedían cómo comprarlos y yo sé que está bastante descatalogado.
Está fuera, está out.
Vamos ya, si quieres, con otra poesía.
Sí. El rocío se hace gota, condensándose todo amanecer presenciado. ¿Cómo interpretar ahora la belleza? Puedo entretenerla, parco en palabras, señalizando imágenes que ya florecieron y parecen no guardar sentido por sí mismas. Termino por temer al propio tiempo. Cantidades minúsculas, casi imperceptibles, suponen a veces el silencio necesario, pero dosis más altas de la que han convenido ciertos pájaros son capaces de impedir cualquier tipo de vuelo. No hay probetas, ni líneas o instrucciones que permitan tomar el pulso al tiempo, solo un amor sin nombre ni coherencia. La química es de nuevo una alquimia ciega y bruja, aunque por suerte nunca me interesó la ciencia más que el musgo y el barro. Hice hallazgos mediante el desorden de estaciones, perversiones sutiles, impurezas, y desperté más denso cada día, vencida un poco más la turgencia de las hojas, donde ya no amanece. Hoy las plantas se doblan sobre sí, desconocen a qué hacen reverencia, o al menos me lo ocultan. Yo me agacho también, muestro la nuca, por si una gota más revierte tal sentido al inclinarme, dando rayo de sol, filo de sombra o nada. Tal vez tan solo evito conocerme, tal vez por eso olvido de qué forma asumir la belleza, mientras ella saluda hasta desaparecer.
The stars creak as you sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
And some days I can't even trust myself.
It's killing me to see this way. Cause though the truth may not be this, this will carry on.
You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon.
Now wait, wait, wait. ¿Qué aporta la poesía frente a la narrativa?
Aquello que no es obvio o aquello que no es necesariamente lógico, creo que la poesía intuye y tiene una libertad formal que la lleva a poder materializar en forma aquello que en fondo contiene. Libertad.
En estos momentos, digamos, de pandemia, se está produciendo, se ha producido y seguramente se producirá un cambio. ¿Hasta qué punto tú crees que te pueden influir en lo que sea tu futuro mundo poético? ¿O crees que no va a tener ninguna repercusión personal?
A nivel personal, a mí me está sirviendo para encontrar, para, digamos, amigarme más aún con el silencio y con la soledad, porque... claro, a la hora de no poder ver a la gente que quisieras, ni siquiera familiares, tienes que mirar hacia adentro o intentar mantenerte a flote por ti mismo y punto. Entonces, considero que en cuanto a lo poético, a mí de manera personal me va a afectar o me está afectando, incrementando esa visión más reposada, menos, no tan bulliciosa o estrambótica. Sin embargo, creo que a nivel general seguramente vamos a tener que leer muchos poemas que hablen de la pandemia, y no sé si eso me hace tanta ilusión, porque el tema de que algo esté de rabiosa actualidad no significa que deba ser escrito constantemente.
Habrá una explosión de...
Sí, sí, vamos a tener 20.000...
poesía pandémica.
Sí, sí, 20.000 poemarios publicados.
Bueno, entonces, a ver, entonces esta falta, digamos, de relación que tú estás hablando, ¿la estás notando, digamos, muy fuerte o la llevas bien?
Hay, supongo que como todo ser viviente, hay días y días. Yo creo que le estoy sacando mucha rentabilidad. Estoy sacando mucha rentabilidad.
Entonces sacas positividad.
Sí, hay días malos, más grises, más, hay distintos tonos de gris, pero a veces hay días blancos también.
Lo digo porque yo he hablado con gente que desde que está la pandemia dice que está mejor.
Es curioso, ¿eh?
He hablado con bastante gente que tiene esa sensación de que la pandemia les ha aportado un mundo, en su mundo, digamos, que viven, sean pintores, sean músicos, poetas, que notan un incremento, digamos, de la actividad en positivo, no en negativo.
Claro, si te privan a nivel artístico, creo que está siendo estimulante, porque todo el tiempo que antes destinabas a relaciones sociales, sí, y hablar de... ahora lo estás destinando a callar, pensar... consumir otro tipo de materia artística. Ya no vas al bar a escuchar a la gente que conoces recitar, y posiblemente a veces recitar lo mismo que ya has escuchado, pero bueno, pasas la tarde, estás genial, hablas, llegas a puntos interesantes. Ahora es o te lo buscas tú o nada.
Siempre es bueno, digamos, ver la vida desde un punto de vista de ir hacia adelante y ser positivo. No hay que dejarse vencer.
Claro.
Todas las cosas suelen pasar con el tiempo. El tiempo hace la ley. Vamos al lenguaje. El lenguaje...
Drama más tiempo igual a comedia. Dice Ignacio Farray.
El lenguaje. Las palabras son una forma de expresar reivindicaciones sociales. Yo antes has comentado que la poesía social, cuando te he pedido ellos en que te escribías, has comentado que no era el tema por donde llevar más, pero a ver, hay una sociedad reivindicativa socialmente. ¿Crees que la poesía es un medio para esa reivindicación?
La poesía puede actuar en ocasiones como medio, pero creo que el riesgo a terminar haciendo un discurso en que lo que menos pese sea la poesía y termina por ser algo más político disfrazado de poesía es muy alto. Entonces, por eso yo no me meto a... Bueno, es que ni aunque escribiera pretendiendo, no pretendería hacer eso, porque considero que si no sale realmente un poema que al final trata algo social, como pueda ser... La oda a Walt Whitman de Lorca, en el que está poniendo encima de la mesa una realidad, pero la está haciendo de manera poética, el riesgo a no llegar a hacer eso me parece tan exageradamente alto que ¿para qué te vas a meter ahí? Al final, la mayoría de poemas que he escuchado y he leído a lo largo de mi vida eran panfletos políticos, los que hablaban de lo social, y de poesía había cero, a lo mejor alguna rima, algún juego en un momento dado, pero lo que es visión poética no he visto nada, he visto que se ha utilizado como medio y no como fin en sí mismo.
Bien. Otra poesía, si quieres.
Sí. Este poema tiene una referencia a Idea Vilariño, el poema Cielo, Cielo, en que hay un momento que dice: ella la corvada, la de la hoz de mies dispuesta tanto, a las plantas volcada de los hombres que se dan, se le daban, se le siguen, se dejarían dar si nadie acude, que noche ahonda y cubre y unen lejos, estar tocados por la misma esta. Ya entenderéis ahora por qué. Las canicas cultivadas en la memoria del agua se abrieron a la medianoche, proyectando burbujas de asteroides donde el frío cobraba sentido. Los guijarros, la miel, el vidrio del viento colmaron su transformación y en el vino bucal resonó un cascabel. Cayó una serpiente de nuestra copa y se extendieron sus uvas al infinito. El metal de la intuición objetó un crepúsculo ante las ungidas formas de amar que rezaban aire, zumbido y espuma. Sueño, perfume de mar, sentenció la plateada. Y así fue que en su rostro contemplé sedientas caracolas con grillos fluorescentes en el centro. Alimenté con un terrón de animales tranquilos las fauces de la hierba. Sobre el cieno, ella, no ella, ella se entreabría. Y fue en su filo que se descompuso la fórmula de la esperanza. ¿Hemos perdido la capacidad de amar? Trocaron las vísceras por silencio. Respondí que sí, y me equivoqué. Seres vagos y borrachos, siempre estuvisteis a salvo, niñas, vosotras también, incluso las acarameladas ratas que portaron ramos de acequia a las rejas de las avenidas ante el gato que las entendía, sentenciaba y entendía. Pero vosotras, estrellas de mar, vosotras errasteis, os contaron los bosques con dulces cornadas y no conseguisteis beberlos. No supisteis nunca del nácar de su corteza loca y virgen, porque sólo de sal soportabais los besos. No sabíais que los besos están desde siempre inscritos en la cartografía de los árboles y que sólo de algunos prenden las verdes llamas. A vuestra salud, arcaicas bestias pacen guiadas por el verdugo eterno de las rosas, tríada de poetas, ventanas altas y nubes de jovencísimo dolor, dejando un claro tan profundo como el invierno allí donde reposan aún luces masticadas. Nada que quisierais ver, nada que podáis contar. Aquí arriba, un clavo mimético constriñe sus acaracoladas cuentas contra mí, contra el cómputo de hilos en que se desgaja la vida sin grito que la provoque, contra mí, que lo acepto, y también contra ella. No contra ella, la ella, oh afilada escarcha, ella vetusta y neonata, no, porque a ella no la ataca el alba. Contra ella, perfil único, extinguiéndose perfecta en la sombra de la madrugada, ante mí, que puedo contarlo. Sin ella, ella y yo bordaríamos valses de distancia en las cimas del caviar y quién sabe qué más lujos efímeros, y después, con toda seguridad, nos quemaríamos para siempre, pero en lugar de esa ceniza líquida, tenemos una nítida canción y tiempo para amasarla. Y ahora te hablo a ti directamente, porque he recuperado la capacidad para amar, como el día recupera la temperatura, solo porque la olvida. Yo creí que quise ser harina deshecha para el callo de tu hornada, y quise creer en un caballo de siete patas con crin de aurora y mirlos, por ti, casi al alba. Y solamente puedo verte ir sin desencanto, apenas reconocida y recién creada, y quedar manso, tan manso, como una duda torcida al calor de la semejanza, incapaz de la orden que todo reduzca en ansias de cielo a un nombre sin gracia, a un amor de estrella cercana con más de rana que de estanque, con más parásitos que humedad de invocada esencia, error fatal, pronto todavía, pronto reconozco, deseoso por desearte al margen de lo que quise. Si es que pude alguna vez amar sin pretenderlo, soñar sin ser consciente del periplo efímero del sueño. Pero no importa, ya que esta noche la alimenta tu candente calma, cae de ella el polen en el equilibrio de caracolas corpóreas que tú también ves, pero otros ignoran. Cae de tu rusiente rama la sabia savia que sabía que en ella, sí, ella, la, oh, ella, ella que todo contiene, que todo ama, que quita vengativa y da por dar, tú, la minúscula, inválida para réplica, de tan concreta universal, tú, la ella, la entregada al brillo del agua bajo esta profundidad inmediata que no nos merecemos, llegabas para pulverizar la mácula del deseo, y dejar esta quemadura indiscutiblemente cierta en mi mirada, hundiéndose en verdes y rocas oscuras y agua común, la cierta quemadura que renacerá solo cuando sea olvidada.
Llegado al final del programa, si quieres, tienes el micrófono abierto para decir lo que quieras.
Bueno, pues un placer haber estado aquí. Espero que haya sido grato escuchar y compartir. Yo vengo aquí en calidad de uno más. personas y digo lo que buenamente creo que debo decir, pero es posible que, bueno, que en ciertas ocasiones tenga algún, bueno, tengo mucho por aprender y quiero dejarlo claro. Al final soy un chico, un jovenzuelo recién desengañado.
Has dicho lo que tenías que decir.
Sí, digo lo que más o menos creo que toca, pero bueno, puede que...
Gracias, Daniel, por tu presencia y por tus poesías y por acercarnos a la palabra.
Muchas gracias por invitarme.
Quiero también agradecer a Federico Marotta por la ayuda técnica en el sonido y en la transmisión del programa, y enviar unos saludos a Radio Crisol, a Manuel Antonio Rodríguez Retamal y también a Federico Pietro La Barbera de Radio Horizonte Molise. Y a todos los oyentes, pues emplazarlos a la próxima semana en Fahrenheit 3000.